In questo incontro inizia la ventesima stagione di Leggere per non dimenticare. Scusate, la voce, ditemi se si sente qualcosa. Il filo conduttore di questa edizione è il valore dei libri. Il libro, infatti, invita al recupero, non esteriore né esibito, della ricchezza della cultura che serve davvero a provocare un cambiamento di rotta, a rimettere in gioco energie, ad assaporare fino in fondo ogni fremito di vita, a rileggere la realtà, a rileggersi. Sono molto felice di iniziare questa stagione dando il simbolare del tornato a Ermanno Rea, nato a Napoli, giornalista e scrittore. Collaborato anche con numerosi quotidiani e settimanali. Nei suoi libri ricordiamo in particolare l'ultima lezione di La solitudine di Federico Caffè, scomparso e mai più ritrovato nel 92. Mistero napoletano che ebbe premio di Reggio nel 96. Fuochi fiammanti in un'ora di notte, premio Campiello 99. La dismissione, presentato in questa sede il 27 novembre del 2002. Napoli Ferrovia, presentato il 22 ottobre 2008. La fabbrica dell'obbedienza, il lato oscuro e complice degli italiani, presentato il 14 dicembre 2011. La comunista, 2012 e 1960, Io Reporter, premio De Santis e premio Pozzale Luigi Russo, presentati il 5 dicembre 2012. Con noi anche Cristina Nesi, fiorentina, e autrice come Maria Corti di Dialogo in Pubblico e di una monografia su Sebastiano Vassalli. Ha curato per i Meridiani Mondadori gli scritti scelti di Ottieri Ottieri e per Rizzoli l'opera omnia di Romano Bilenchi, oltre ad Amici e altri racconti e al Capofabbrica. Ha raccolto poesie inedite e rare di Alfonso Gatto, tra le quali Il pallone rosso di Golia e L'arno dalla sorgente al mare. Grazie. Cristina Rami. A fianco di questo libro, Il sorriso di Don Giovanni, c'è la straordinaria figura di Adele, una donna eccezionale che racconta la sua storia. Una storia fatta di forza, intelligenza, amore, dedizione. La storia dell'amore che la lega ai suoi libri, compagni di viaggio irrinunciabili di una vita intera, vero e proprio scudo da vestire per immergersi nel mondo, per perdercisi dentro con la sicurezza di poter sempre isolare la strada di casa. Adele diventa ciò che è, anche e soprattutto grazie ai libri che legge e ama. Conosce Fausto, se ne innamora, lo fa entrare nella sua vita, se ne allontana, si trasferisce a Napoli, diventa maestra di strada, vive nell'appartamento ereditato dalla nonna che è riempito di libri rari, antichi e moderni. A Cristina Nesi la parola.
Allora, dunque, stasera noi abbiamo Il sorriso di Don Giovanni, che è uscito a gennaio, ma abbiamo anche un preziosissimo libro uscito adesso, il 24 di settembre, Il caso Piegari, che è ovviamente un neonato, quindi lo accoglieremo stasera come un fresco di stampa e dedicheremo due parole anche a questo, anche se appunto è così, non era previsto nella presentazione. Allora, parto dal sorriso di Don Giovanni e vorrei partire proprio dalla prima pagina, da questa autopresentazione della protagonista che comincia dicendo chiamatemi Adele. Chiamatemi Adele è prefigge immediatamente il mitico, chiamatevi Ismaele di Moby Dick. Lì il nome era ovviamente di origine biblica, come sapete Ismaele era figlio di Abramo, della schiava Agar, e erano stati cacciati nel deserto, per cui dire chiamatevi Ismaele era un po' come dire chiamatevi Gesù. Qui Adele ha un nome di origine tedesca. Adal vuol dire nobile, quindi sicuramente lo scrittore, quando sceglie il nome di un personaggio, già gli dà una sua marca distintiva. In effetti è un personaggio di una nobiltà d'animo notevole, quindi la marca immediata è questa nobiltà d'animo. Ma il personaggio è un personaggio molto complesso, molto più complesso di così. Non a caso ha una corazza abbastanza pesante da portare. Si dice di lei una donna priva di dubbi, poco disposta a mettere in discussione le proprie convinzioni. Questa corazza cela ovviamente una profonda insicurezza. Lei stessa si descrive, dice: se dovessi paragonarmi a un frutto, direi che assomiglio, e molto, alla noce, passabilmente morbida dentro ma così dura all'esterno. Vado a rompere quel guscio rugoso con le sole dita, ci vuole un'arma, bisogna ridurlo in mille pezzi. Quanto al guerriglio, è tenero ma non molle, ha un suo sapore inconfondibile, una sua personalità. Ecco, io sono un guerriglio, nascosto dentro una corazza. D'altronde, avrei potuto amare così tanto la lettura e soprattutto i libri di immaginazione se non fossi stata fondamentalmente una persona insicura, perennemente alla ricerca della propria anima. Ora, a protezione di questo guscio, perché la protezione non gli basta, c'è anche un mallo che la riveste come una buccia. Ed è appunto il vecchio appartamento della nonna Serafina. Immaginatevelo con i soffitti alti, con le mura grosse, con dei corridoi lunghissimi che non finiscono mai, con degli ambienti vasti. Esattamente quello che lei aspira, no? Per elemento di protezione. Un appartamento a misura anche di quei 15.000 libri che lei stipa in questo appartamento nel momento in cui decide di tornarci. Un piccolo mare sapienziale. Ora, per chi conosce i libri di Ermanno, quando si parla di mare, di acqua, ci siamo. Non c'è quasi un libro che non abbia il mare. In questo caso il mare, appunto, è trattato in modo molto particolare, già lo capite da questa citazione. Ora, la nonna, negli ultimi anni della vita, non vedendoci quasi più, aveva la necessità che la nipote leggesse questi libri. In modo particolare amava Il viaggiatore incantato di Yeskov, perché c'erano queste steppe infinite, c'era questo spazzolare del vento, c'era questi nitriti dei cavalli in libertà, quindi c'erano tanti elementi che ovviamente al tempo di Yeskov esistevano ancora. Ma avrebbe voluto che la nipote rallentasse il ritmo di lettura, fino a sillabare ogni singola parola, fino a farle respirare l'aria stessa di quella steppa satura di erbe e di sale. Piano, figliola, diceva, con un sorriso trasognato, il sorriso di chi sta in un magico altrove e là vuole rimanere. Corri troppo per le mie orecchie, ti prego, fammi sentire il suono delle parole, il suono delle cose. Ora, quelle cose, quindi la realtà quotidiana, sono tanto preziose proprio perché sono preda del tempo, che le artiglia, le dissolve, le distrugge. Del resto, chi ha letto di voi La dismissione sa bene come la pensi Ermanno Rea. I romanzi sono inventari di cose perdute. Dunque, c'è insito già il senso della perdita in quel suono delle cose, labili, dissipabili. E questo suono, nel momento in cui però le cose non ci sono più, resta nei libri e i libri restano dentro di te, si legge, non li cancella neppure il tempo lungo, si depositano non so in quale anfratto della tua mente o del tuo cuore e da laggiù continuano silenziosamente a tessere le loro trame, a condizionarti, a costituirsi parte di te. Nell'entroterra campano Adele vive all'incirca, diciamo, fra Avellino e Napoli, dove risiede per un certo periodo. In questo contesto di provincia vive tutti i suoi naufragi affettivi. L'amore per Fausto, che lui conosce in periodo, diciamo, liceale, che si interrompe, purtroppo sarà il grande amore della sua vita, nasce con i libri, ma si interrompe. L'infatuazione per Leopoldo, l'affinità elettiva per Alessandro e poi la cupa attrazione per il camorrista Pasquale Coppola. Dall'altro lato condivide con gli amici più cari, sempre in questi locali, diciamo, un po' di periferia, una insanguinata stagione politica e storica. L'assassinio di Moro, tutti abbiamo vissuto quella stagione, l'assassinio di Moro, la strage di Bologna, il terremoto dell'Irpinia del 1980. Ciò che accade attorno a me, dice Adele, accade dentro di me. E così si misura con tutte le tensioni di quegli anni di piombo, con i mutamenti ideologici della sinistra, perché Fausto è nel PC e lei forse è anche un po' più a sinistra del PC. Con le miserie culturali di Napoli, dove sceglierà di lavorare come maestra di strada, nel quartiere, uno dei più disagiati, quello della sanità. È un'esperienza brevissima, un'esperienza burrascosa, nata dalla sua, dall'ossessione, diciamo, che aveva anche un altro personaggio letterario, Lenore, il personaggio del resto di niente, quella di educare il popolo napoletano. Lenore è anche l'animatrice della rivoluzione napoletana del 1799, che sappiamo finì in un bagno di sangue. La passione amorosa per Fausto e anche l'impegno politico di Adele nascono nella libreria di Aldo Mastro Cinque, un vero libraio d'antan. Quelli che noi abbiamo conosciuto, che i nostri figli probabilmente non conosceranno, quelli che sono stati veramente delle officine culturali, quelli che accogliendo, introducendo i clienti nella propria libreria, li introducevano in un antro meraviglioso dove potevano trovare i libri che non sapevano neanche che esistessero. Un microcosmo che non a caso si chiama l'isola e che Adele, dopo il naufragio di tutte le sue speranze, di tutti i suoi amori, di tutte le passioni politiche, vorrebbe ricreare, varcati 50 anni, nella sua biblioteca personale. Purtroppo, come abbiamo detto, le cose che finiscono non si possono duplicare. Quindi tutto ciò che a lei rimane è solo, non un'isola, ma una robusta zattera su cui resistere ai marosi del mare, diciamo, procelloso, noi ne sappiamo qualcosa, di questi anni 2000. Io so che vivendo di libri e per i libri navigo su una zattera che non affonderà mai. Sono libri che riemergono nella sua memoria, sono, direi, quasi libri viventi, un po' la Faramanta, perché Rea sa che comunque i libri cartacei hanno i giorni contati. Che orrore il libro immateriale che naviga nell'etere, che non ha più peso, profumo, bordi da annotare, che va e viene senza occupare spazio nella tua casa, senza poterti più redarguire con la sua sola presenza accanto a te. Mille volte meglio la copertina in pelle umana di Giustina. Ora, nel libro si racconta anche un episodio tratto dal libro di Gino Doria, dal sogno di un bibliofilo, in cui c'è l'amico Ricciardi che accarezza con le lunghe dita sensibili la relegatura di una prima edizione della Justine di De Sade, ricoperta con il cuoio rosato, purtroppo, del cadavere di una ragazza. Ora, perché Rea ci mette proprio la Justine di De Sade? Perché, cioè, sottoporci a questa visione orrida? certamente non per eccentricità anagrafa, diciamo piuttosto per un voluto paradosso. È lei, è l'orrifica Giustina a ricordarci che i libri sono materia viva, quindi è vero, è pelle umana, ma ricordatevi che anche dentro, nelle pagine, c'è l'uomo, quindi c'è materia viva, e a insinuarsi con un grimaldello per liberare la lettura dai buoni sentimenti. Céline diceva, con i buoni sentimenti non si fa letteratura. Dai buoni sentimenti, dall'intrattenimento spensierato, un libro non è un passatempo, non è un gioco innocente, ma appunto il lato oscuro dell'uomo e delle sue abiezioni. Ora, Thibaudet ci racconta che un liseur di romanzi, e credo che qui di liseur ce ne sia veramente tanti, è colui che ha l'abitudine a leggere romanzi, ha il gusto del lettore di romanzi, certo non è un lettore occasionale, insomma. Ed è qualcuno per cui il mondo dei romanzi esiste nella sua realtà quotidiana e spesso ha un rapporto dialogico con i libri. Ora, il più grande liseur che abbia attraversato lo spazio letterario, non lo sappiamo, è Don Quixote, e su questo credo sia indubitabile. La sua sublime alienazione, perché è un'alienazione, è essere appunto un viver de roman, uno che vive la vita reale come una seconda natura. Anche lei gli riserva un ruolo archetipico. Si dice a un certo punto, è una voce cavernosa quella che zittisce di colpo tutte le altre, piena di catarro, rauca, zittisce tutte le altre e grandeggia dalle pagine del romanzo, e questo è Don Quixote. Adele ha un rapporto dialogico con questi personaggi, sono personaggi che hanno un tu corposo, molto corposo, per cui riga dopo riga, pagina dopo pagina, scandiscono il mondo del possibile. Anna Karenina, Arcadio Buendía di Cent'anni di solitudine, L'idiota di Dostoevskij, Eleonora de Fonseca Pimentel di Enzo Striano, appunto la famosa Le notti, abbiamo detto prima, Il bibliofilo di Cinedoria, L'ingannatore di Siviglia di Tirso de Molina, mentre con gli scrittori, con gli autori, il rapporto di Adele è di incomunicabilità. Non è un caso che l'unica volta che Adele cerca di scrivere a Calvino, dopo la lettura di Se una notte d'inverno viaggiatore, la lettera rimane senza risposta. Senza risposta. E Calvino era uno che scriveva. E Calvino era uno che rispondeva. Dunque, Rea sposta l'attenzione dall'autore al fruitore. Gli interessa proprio il lettore. Concentrando nel rapporto vivo e dialogico con i personaggi, uso una frase di Genette perché secondo me è ancora attualissima, un'idea di letteratura come campo di forze, un'idea di letteratura come campo di forze, come sistema globale e dinamico, in cui la lettura non è, come per Proust, in questo Genette è abbastanza critico, non è come per Proust, l'esperienza clandestina o sottilmente viziosa di un individuo, ma è la componente vitale. In effetti questi incontri con i personaggi romanzeschi formano Adele, la plasmano, le fanno cogliere il senso pieno della sua personalità, la aiutano nelle sue debolezze, ma sono anche un'accelerazione chimico dei suoi desideri e la spingono a sfidare la vita. Lei dice, oltre le mie possibilità e capacità, quindi sono assolutamente funzionali, sono libri che entrano nella vita e la modificano. Pur nel naufragio di ogni ideale politico, pur nella solitudine che accompagna i suoi giorni maturi, pur sentendo che sta vivendo in un'Italia stremata, e noi ne sappiamo qualcosa, Adele resta ferma nella convinzione che saranno i romanzi a salvare il mondo dalla dissoluzione, proprio raccontandolo, narrandolo. Ora, la chiusura del romanzo è delegata a Don Juan di Tirso de Molina, che già mica dal titolo, il sorriso di Don Giovanni. Ora è chiaro che se gli si dedica il titolo, se gli si dedica la chiusura, questo personaggio di carta ha un valore massimo. È lì, è il personaggio che interessa di più a Ermanno. Perché? Chiediamocelo. Intanto fra i tanti Don Giovanni, perché sappiamo quanti Don Giovanni, perdiamo il conto, su cui appunto si è scritto, quello di Tirso De Molina è un uomo veramente, veramente demoniaco. È un uomo la cui volontà di conquista è allo stato puro, perché non aspira a raggiungere un completamento con nessuna donna. La sua attività di instancabile seduttore è reiterata come in un rito, è un continuo. Ora, se ci servissimo, se ci potessimo servire, insomma, della distinzione che fa Dario Sabatucci tra mito e rito, lui dice, come ovviamente, forse dice una cosa che tutti sappiamo, però la chiarifica bene. Il mito è come lo spazio sottratto all'agire umano, quindi appunto collocato nel tempo atemporale, in uno spazio, una dimensione temporale. Il rito, come azione ripetuta, invece, come posso dire, l'attività umana nella storia. Ecco, è l'attività umana nella storia. Ora, l'ingannatore di Siviglia, di Tirso di Molina, porta alle estreme conseguenze questa scissione tra ambito umano, il rito, e sfera divina, il rito. E in questa scissione, Don Juan finisce per negare la presenza di Dio nel mondo. Quale personaggio più adatto di lui, allora, per accompagnare il sacerdozio laico, fortemente laico, di Adele? La sua dedizione totale ai libri, il suo vero sacerdozio, è volontà di incidere nella vita pubblica, di farsi ape che produce miele corrosivo. Vi leggo il passo e non lo spiego perché mi sembra talmente chiaro che si spiega da sé. Dopo il concorso ripresi tra le mie mani le pagine scritte sino a quel momento della storia della lettura. Lei sta scrivendo questa storia della lettura. Sul ruolo svolto nella storia dell'umanità dalle accanite formiche, anzi api, come consiglia Seneca, condannate da un misterioso comando a leggere senza posa romanzi e saggi, trasformando in miele gli umori a essi sottratti. Un miele corrosivo, capace di demolire dalle fondamenta istituzioni solidissime e non meno solidi modi di pensare, consuetudini radicate, pregiudizi considerati invincibili. Il sorriso di Don Giovanni è un romanzo scritto dalla parte dei lettori, che non considerano il libro un rifugio dalle insidie del presente, ma un modo lucido per spingere la propria vita nel mare aperto della quotidianità e per farsi guidare. Nella postilla, qui rido, nella postilla Rea avverte che il romanzo è di pura invenzione, ma Machiavelli sono io. Il grande Flaubert mi perdoni, dichiarazione su cui nessuno di noi avrebbe avuto dubbi, con o senza postilla. E spendo due parole adesso sul caso Piegani. Allora, in questo nuovo libro di Rea ci sono anche qui due grandi lettori, due accaniti lettori, e sono Guido Piegani, che è morto nel 2007, era un oncologo, e Gerardo Marotta. Gerardo Marotta è ancora vivo, ha 87 anni, mi dice Ermanno che sta bene, è presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Napoli ed è quello, forse qualcuno di voi se lo ricorda, di cui Carlo Azeglio Ciampi disse uno dei 10 pazzi che servirebbero per risollevare le sorti del Mezzogiorno. Io non so se fra quei 10 pazzi c'era anche Ermanno, comunque era uno dei 10 pazzi. Nel libro riemerge la storia della scandalosa liquidazione da parte del PC del gruppo Gramsci, attivo a Napoli fra il 1940 e il 54, di cui appunto il giovanissimo Piegani era il leader, prima come studente universitario, poi come appena laureato, dottorando, eccetera. Appunto, ripeto, era un medico. Espulso da Giorgio Amendola, dal PC. storia solo accennata in Mistero Napoletano. Per chi non avesse letto Mistero Napoletano, è la storia, la ricostruzione, diciamo, della Napoli, diciamo, a cavallo della guerra, e la ricostruzione della vicenda di questa, di questo PC, di questa vita, diciamo, di Napoli, all'interno anche della redazione dell'Unità, dove Ermanno lavorava e dove lavorava Francesca Spada, che poi appunto si suicida, e quindi il Mistero Napoletano è anche una rivisitazione, cioè un ritornare su queste orme a rispiegare come mai è successo tutto questo. Ora, lì viene accennato al caso Piegari, ma non se ne parla approfonditamente. Il gramsciano Piegari cosa chiedeva, su cosa puntava? Puntava sull'integrazione politica dell'Italia nel segno dell'egemonia operaia alleata, cioè gli operai del nord alleati ai contadini del sud, cioè gli stessi problemi anche se su due professioni diverse. E quindi era fautore di un meridionalismo concepito però come un problema nazionale, un problema nazionale. Si dice nel libro, c'è una lungimiranza che è poco definire stupefacente. Piegari e Marotta denunciarono i pericoli della deriva regionalistica e salveminiana insiti nel meridionalismo di versione amendoliana. Nel 1954 Piegari inviò un documento a Togliatti, un documento che lo stesso Ermanno dice brutto, in effetti molto brutto, non scritto, diciamo, con la stessa penna acuminata e gradevole di Piegari, in cui demoliva il movimento per la rinascita di Amendola, definendolo appunto un autonomo centro di coordinamento delle lotte, delle rivendicazioni del Sud, e quindi alternativo al PC nazionale, quindi un centro di potere, sostanzialmente un secondo centro di potere. Insomma, una mina vagante che minacciava la compattezza dello Stato. Togliatti avvalò il modello amendoliano. In appoggio ad Amendola, qui lo dico fra parentesi, c'era anche il nostro presidente Napolitano. Rea ritrova casualmente due quaderni di quel periodo, cioè del 93, quando lui a Napoli intervista tutti quelli che in quegli anni avevano frequentato appunto sia Francesca sia tutto l'entourage del Partito Comunista, insomma. Ritrova questi quaderni perché uno studente, diciamo, deve fare la tesi di laurea, va da lui e lui cerca in questi armadi e ritrova questi due quaderni di cui forse neanche si ricordava. E su questi due quaderni lui decide di scrivere questa storia. Perché non l'ha inserita il Mistero Napoletano? Primo, io certamente perché Piegari era ancora vivo. Quando è uscito Mistero Napoletano, abbiamo detto che Piegari muore nel 2007, quindi era ancora vivo. Quindi c'erano degli elementi di questa storia che avrebbero potuto ferirlo. E dall'altro lato, proprio perché per poter far fuori Piegari c'era stato tutto un sistema di calunnioso, l'avevano vilipeso, era stato delegittimato, dicendo anche che era fondamentalmente un pazzo alla fine, per cui raccontare Piegari voleva dire anche raccontare quel momento di la macchina del fango, anche lettera, raccontare quel momento di disagio psicologico di Piegari. E decide che invece è il momento di raccontarlo. E il primo capitolo prende avvio proprio dalla partenza di Piegari da Napoli, lo accompagna Enzo Olivieri, che addirittura pensava aveva lasciato l'università per seguire l'amico dopo questa grande delusione politica, e entrambi erano diretti in Svizzera in un centro universitario per l'oncologia, dove Piegari doveva appunto fare una ricerca. Però si fermano a Milano per recuperare una valigia di Piegari, e in questa occasione questa valigia viene perquisita dalla polizia e lui comincia a dare in scandescenza. Cioè, l'amico Olivieri, che viene intervistato da Ermanno, racconta che in quel momento appunto ha un momento di disagio profondo perché vede che l'amico ha dei segni di squilibrio, insomma, fondamentalmente. Ora, il ritratto che ne viene però fuori globalmente, non di quel momento, ma globalmente, è il ritratto di un giovane genio, sicuramente, lucido, tagliente, sregolato, questo sì, ma non un pazzo. Quel disagio nervoso fu la conseguenza dell'espulsione dal PC, troppo dolorosa per un uomo che alla fine, insomma, si costringe all'esilio. Allora, diciamo che il caso Piegari è certamente una storia umana, ma soprattutto è la storia di uno scontro fra due diversi modelli di meridionalismo, quello gramsciano di Piegari e quello salveminiano di Amendola, che avrà il sopravvento e che lascerà ancora oggi le sue stigmate nei grossi problemi e nell'isolamento del Sud. Grazie.
Per una presentazione che è, come dire, più esauriente di così non poteva essere, più penetrante di così non poteva essere. Quindi io sono in imbarazzo perché non ho molto da aggiungere, ma comunque qualcosa da aggiungere. Intanto voglio ringraziare l'amica Anna Benedetti, che mi ha ricordato, facendo l'elenco, diciamo, delle. Mi ha ricordato che io sono qui adesso per la quinta volta e non ricordavo di essere venuto parecchie volte, ma non sapevo che fossero cinque, quindi diciamo mi trovo a casa. Mi pare di conoscere tutti i vostri volti, probabilmente sono volti diversi rispetto al passato, ma insomma il fatto di venire e tornare qui per la quinta volta mi dà quasi un senso di orgoglio, ecco, di forte orgoglio. E ringrazio Anna Benedetti, vabbè, voi la conoscete, è una donna straordinaria che dirige questo leggere, non dimenticare. A proposito, mi dispiace di non veramente, ma forse nel mio sorriso di Don Giovanni ci sarebbe stato bene leggere per non dimenticare. Un motto di Adele, diciamo, poteva benissimo essere assunto da Adele come uno slogan. Non entrerò molto nel merito del libro, cioè, come ha ricordato Cristina Nesi, il caso Piegari si aggiunge improvvisamente e in modo imprevisto, l'appuntamento, io vengo qui, in ossequio a un appuntamento assunto 6 mesi fa, circa, credo. Quindi non, allora 6 mesi fa. Non so neanche se avevo già in mente di scrivere questo rapidamente, è un librino, vogliamo citare un libro molto esile, che va a integrare, come ha ricordato Cristina, un libro vecchio di 20 anni fa, che è Mistero Napoletano, e una, come è detto nel risvolto di copertina, è una coda a Mistero Napoletano, ma ne parleremo fra un istante. Torno al sorriso di Don Giovanni, che è, diciamo, la ragione di questa mia venuta, è la vera ragione di questa mia venuta qui oggi, per la quinta volta, insisto. E che cosa voglio aggiungere? Voglio dire questo, che sì, è un libro di invenzione, ma come sempre mi succede, la sento sempre la realtà. Questo libro ha una sua piccola storia concreta che vi racconto brevemente. Io agli inizi del 2000 fui invitato a dirigere la Fondazione Premio Napoli, davamo un premio, il Premio Napoli, fondato addirittura da Achille Lago, pensate voi, rimonta agli anni, ai primi anni 50, attraversò varie fasi, eccetera. Alla fine, se non ricordo male, fu Bassolino che pensò di rilanciare questo premio e scelse me per procedere in questo senso. Io con grande entusiasmo andai a Napoli, praticamente mi trasferii di nuovo nella mia città natale, pur vivendo a Roma, conservando la mia casa di Roma, ma io non avevo, ma perché avevo preso molto a cuore questo incarico e insomma volevo fare qualcosa di serio e importante per la mia città. Che cosa? Promuovere la lettura. La lettura, ecco, volevo fare l'Anna Benedetti a Napoli, promuovere la lettura, promuovere, diciamo, un processo che il nostro dramma è stato sempre quello della modernizzazione della città, e quindi qualcosa che aiutasse questo processo che tardava, che tarda sempre a realizzarsi. E allora costituì dei comitati di lettura, in tutta la città, così lì con i miei ovviamente collaboratori, scegliemmo, insomma, individuammo, e ho avuto sempre una curiosità enorme sul lettore accanito, ma chi è? Non parlo di lettore professionale, quello perché è un critico, o perché per altre ragioni, perché un professore, un italianista. No, io parlo del lettore accanito che legge senza nessun vincolo professionale. E mi sono sempre domandato, l'Italia è notoriamente un paese dove non si legge, ci sono case di cittadini, anche di cittadini per bene, come si usa dire, dove il libro non arriva neanche a vederlo con lo zaccalo chiaro. Però accanto a questa indifferenza, a questa zona grigia o addirittura buia, ci sono delle nicchie di lettori strepitosi, eccezionali. Credo che voi siate un campione di questa categoria. E io ho avuto sempre la curiosità, soprattutto quando ho avuto questo incarico a Napoli, perché insomma voglio stanare a Napoli i lettori accaniti. E costituì questi comitati di lettura con l'aiuto dei miei collaboratori. Ricordo che fra questi collaboratori c'era anche il Saviano, che allora lavorava per il primo anno, lavorava per la fondazione, era un ragazzino, non si era ancora laureato. Veramente posso assicurare che è un uomo di primo ordine, per una notte, ma lo sapete. Va bene, si costituirono questi comitati di lettura, venivano queste interferenze formate da donne. Le donne leggono molto di più di noi, cari amici maschi, mi dispiace, insomma, e le donne si superano in molte cose, compreso questo, sono prime anche in questo settore. E insomma, arrivavamo su alla fondazione, che tra l'altro era e credo tuttora esiste, a Palazzo Reale, quindi in un ambiente molto, molto bello, molto accogliente, e si stabilì con queste lettrici e questi lettori, per la verità, un rapporto anche di amicizia. E io cominciai a sondare fra queste lettrici, dico, ma insomma, le storie personali. E vedo una signora, un giorno, mi raccontò che aveva 14 anni, era appunto in una cittadina dell'entroterra napoletana, eccetera, e per 14 anni frequentava una libreria, che è stato raccontato ovviamente dalla amica Cristina, e lì, insomma, lei, la nonna, tutta questa storia è tutto vero. C'è tutta la prima parte del libro. Egli conosce un ragazzo che a sua volta era un lettore accanito, se ne si innamorano e si mettono, insomma, cominciano la loro storia. Però succede, questo, non sto parlando del libro, sto parlando di questa testimonianza in questo momento. E questa signora mi racconta che dice, ci innamoravamo, stavamo insieme, però c'era qualcosa che non funzionava molto bene fra di noi, perché io ho un carattere esuberante, estroverso, e quindi per esempio quando c'era qualche riunione di lettori, così ragionavano di amici, eccetera, io prendevo la parola, parlavo, eccetera. Lui invece era un introverso, un timido, un personaggio che tendeva a nascondersi, e questo fatto cominciò a creare dei malumori, dei malintesi, non so come vogliamo chiamarli. Finché succede che dopo anni che stanno insieme, la coppia si sfascia, insomma, lui si sposa e mi racconta lei, siamo sempre fuori del libro, attenzione. E lui mi racconta, sì, sì, lui si sposa, ha un figlio, e di tanto in tanto succede che ci incontriamo sul pullman che ci porta in città, eccetera, ci incontriamo, ci salutiamo e riprendiamo a parlare di libri. Ebbene, questa storia mi colpì moltissimo. La storia della testimonianza finisce qui, quindi la storia della donna, delle letture, delle prime letture. E è rimasta dentro di me per un bel po' di tempo, per alcuni anni. E l'ho, come dire, ogni tanto innaffiata, nel senso che mi veniva a mente, dicevo, ma prima o poi voglio raccontarlo, è una storia bella, una storia che si presta poi anche a interventi miei. Insomma, a farla bella è venuto fuori poi il Sorriso di Don Giovanni, c'era parte seconda, è tutta l'invenzione, tutta Adele l'assomiglia soltanto vagamente a un personaggio reale, diciamo, e a un certo punto che cosa è successo? Che dovendo parlare di libri, dei libri che leggeva Adele, di quali libri potevo parlare? Sono dei libri che avevo letto io e delle passioni che avevano scatenato questi libri dentro di me. E allora c'è stato, come dire, una sovrapposizione, e giustamente concludeva Cristina, ci hai fatto quella postilla, ma volevi tornarmi, nessuno di noi avrebbe dubitato che c'eri tu personalmente. E quindi il libro mi ha appassionato in quanto, diciamo, piccola, clandestina autobiografia clandestina, vogliamo chiamarla così, autobiografia di tipo intellettuale, insomma, le mie passioni e anche le mie considerazioni più o meno sulla lettura, sui libri, su questo, l'importanza del libro, sul fatto, e questo io ci credo profondamente, cioè io lo dico sempre, ma riuscite ad immaginare la rivoluzione russa senza pensare prima a quello, a Dostoevsky, da Pushkin in poi, cioè voglio dire, a immaginare la rivoluzione. La rivoluzione russa è stata preparata dai libri, da quel grande sommovimento, da quello. La letteratura russa è una cosa dell'ottocentesca, è una cosa meravigliosa, ma la stessa storia per la rivoluzione francese. Riuscite a immaginare la rivoluzione francese senza, beh, insomma, voglio dire, ma questo vale anche per esempio per il mondo latinoamericano, la letteratura latinoamericana ha sovvertito, eccetera. Quindi questi libri, per vie misteriose, a mio giudizio, in modo strano, non si capisce bene come, riescono come dire, a interferire, a generare storia, no? A generare storia. Ecco, Adele professa questa convinzione in modo forte, e questo io credo che sia forse tra i non molti meriti di questo libro. Qui chiudo la storia, perché Cristina Nesi ha detto talmente bene e tanto su il Sorriso di Don Giovanni che io non so veramente che cosa aggiungere, mentre invece mi piace aggiungere qualcosa a questo librino recente. È uscito adesso, perché non parlarne? Visto e considerato che devo parlare, poi dopo il pubblico, se ha curiosità, mi farà delle domande. Io non chiedo di meglio di poter rispondere a delle curiosità dei lettori. Ecco, io richiamo, per quello che riguarda la copertina di questo libro, soprattutto al sottotitolo. Il sottotitolo di questo librino recita Attualità di una vecchia sconfitta. Cioè, a prima vista, infatti, questo può sembrare, come dire, la materia di questo libro può sembrare archeologia, nel senso che sono avvenimenti che rimontano al 1950, dal 50 al 54, grosso modo, una barca di anni fa. E però è mia convinzione, e penso, mi auguro, non soltanto mia, che la querelle, lo scontro amendola piegare, per cui piegare fu espulso dal PC e impazzì, ovviamente. È uno scontro che ha ancora una forte attualità. Guardate, che io sia un uomo di sinistra, lo sanno tutti, lo ricordo semplicemente in modo strumentale per quello che sto per dire. Ma quest'estate Ernesto Galli della Loggia, che è un uomo notoriamente di destra, ma che è un uomo di notevole intelligenza, ha scritto su Corriere della Sera un fondo che mi ha colpito moltissimo. In questo fondo lui afferma che in Italia, cioè l'Italia è ancora impiccata intorno a questo problema, che è la spaccatura fra nord e sud. L'Italia, finché non riuscirà a diventare un paese coeso, una nazione integrata, veramente integrata, non uscirà dal suo baratro. Lo dice Ernesto Galli della Loggia. Io sposo in pieno questa idea e dico che ancora oggi, e lui lo dice, Galli della Loggia, dice, spera che un movimento, uno schieramento politico afferri questa bandiera e porti avanti un processo di finalmente di vera unificazione nazionale. Ed è questo tema, paradossalmente, è il tema dello scontro fra questo che hai, questo giovane di grande talento, di enorme talento, un medico neolaureato, specializzato in oncologia, quindi con diciamo interessi scientifici molto forti, ma nello stesso tempo un grande studioso, un uomo che aveva interessi di natura, la storia e anche la filosofia. Infatti il libretto contiene un'appendice dove ci sono un saggio sul pensiero classico tedesco di A firma di Piegare. Questo giovane era un comunista, quindi ragionava, diciamo, aveva dei precisi orientamenti, e quindi infatti lui fonda questo gruppo Gramsci, che ha un enorme successo all'università, erano gli stessi professori che partecipavano dell'Università di Napoli, che partecipavano a queste riunioni e a Corravano. Io ero uno che seguiva questo gruppo Gramsci di Piegare, sono stato suo, come dire, non amico eccessivo, ma insomma ci siamo molto conosciuti, abbiamo parlato, discusso a lungo. Quindi a questo gruppo Gramsci ha avuto, riscuote un grande successo, e questo mette in allarme il Partito Comunista. Perché? Perché lui aveva cominciato a opporsi alla politica mendoliana, la quale politica mendoliana era una politica che tendeva a creare, a considerare il Mezzogiorno, diciamo, un gruppo di rivendicazioni, chiamiamolo così, un gruppo di rivendicazioni, e quindi in una veste di autonomia regionalistica, insomma il Mezzogiorno quasi in alternativa, in contrapposizione. E Piegare dice no, perché si richiama la lezione gramsciana dell'unità diciamo operai contadini e della convenzione gramsciana che la questione meridionale è risolvibile semplicemente a condizione di una integrazione profonda del paese, è un'ottica comunista dell'ego, ovviamente, però resta questo elemento dell'unità nazionale come elemento portante. Infatti io dico che poi dopo il Partito Comunista sulla scia proprio delle scelte amendoliane finirà per diventare un fautore del regionalismo, ma del regionalismo più accanito, più frazionistico, nel senso che sappiamo tutti che l'Italia è stata incollata insieme con, direi quasi con lo sputo, erano tante entità diverse, eccetera. Quindi una volta che tu realizzi l'unità nazionale, la prima cosa che devi fare è devi pensare a incollare bene questi tasselli di questo mosaico. E invece non abbiamo fatto niente di tutto questo, e il regionalismo, diciamo, alla maniera come è stato realizzato, è stata la mazzata ulteriore, quello che ha determinato quella che Giorgio Bucca chiamava la disunità italiana. Perché io dico tutto questo? Perché non mi riferisco tanto ai meriti o dei meriti di questo librino, è un librino che integra il mio vecchio libro, eccetera. Ma io mi auguro che sia occasione di un dibattito, che sia occasione di una discussione sempre più vasta, perché come il buon Ernesto Carrieri la oggi, lui della destra, io della sinistra, sono convinto che l'Italia non uscirà dal baratro in cui è caduta se non risolverà innanzitutto questo problema, integrarsi come paese. Grazie.
Intanto saluto Don Emanuele, è la terza volta che, insomma, le cinque volte che viene qui, è la terza volta che assiste, con grande piacere, no? La presentazione dei suoi libri.
Grazie.
Lei quello che, insomma, dà un affresco, un ritratto di Napoli fuori dalla norma, no? Dal folklore, dal malcostume, da quelle che sono state, diciamo, le gestioni in parte buone, in parte cattive di Bassolino, un personaggio che non mi piace, ma lasciamo perdere. Il tutto parte, io ho scoperto, diciamo, una Napoli diversa, io lo dico subito, a parte i suoi libri, da un film bellissimo di Martone, che è Il morte di matematico napoletano. Allora, Cacciopoli, figura eccentrica, chiamiamola così, no? Anarchico, nipote di Bakunin, no? Che vive in questa Napoli errabondo, no? Crepuscolare, con questi toni bruni, tristi, e così lo sono i suoi personaggi, no? Francesca Spada, comunista, suicida, no? Questi personaggi del gruppo Gramsci, Piegari e altri. Non parlo ad altri, mi scusate. Allora, no, questo per... Sì, va bene, certo, no, il cinema è altrettanto importante, no? Forse più seguito della letteratura, il mezzo più forte, diceva Lenin, non Mussolini, lo diceva Lenin. Ecco, volevo dire, diciamo, in quest'ultimo romanzo, che è Il sorriso di Don Giovanni, è una delle, dopo Francesca Spada, questo personaggio femminile in cui lei si identifica, no? Il libro, il romanzo, come conservazione delle cose che sono perdute, e questo è il senso, lo diceva la signora Nesi, molto molto bella, cioè, un'introduzione, mi è piaciuta tanto. Sì. Ecco, la Napoli che non c'è più, un dibattito politico, ideologico degli anni 50, che chiamano in casa dei personaggi come Chiaromonte, Napolitano, no? Che sono stati sempre, diciamo, personaggi della destra del Partito Comunista. Se qualcuno si scandalizza che Napolitano sia così, si comporti così, no? Io credo che chiunque conosca la storia, anche non avendola vissuta, lo sa chi è stato Napolitano. Erano, diciamo, i socialdemocratici allora, magari avessero mantenuto adesso la loro posizione socialdemocratica, miglioristi. In questo senso mi sento di un po' di mettere in discussione la tesi del libro, no? Cioè il gruppo Gramsci, cioè la contrapposizione in fondo non era soltanto tra una versione meridionalista salviniana e quella della Gramsciana, Io credo che quella gramsciana non fosse più forte di quella sateminiana, l'egemonia della classe operaia del nord alleata a quella del sud in chiave subalterna, che ha dimostrato il suo fallimento storico, Rea, secondo me. Quindi, rispetto a questo, ecco, il vero nodo della contrapposizione a Mendola, gruppo Gramsci, ed è quello di cui bisognerebbe discutere, è proprio il togliattismo e lo stalinismo del gruppo dirigente, a Mendola in primo piano, che faceva fuori gli oppositori a Napoli, Cacioppoli, Alicata, no? Contrapposizione Cacioppoli, Alicata, e gruppo Gramsci, Chiaromonte, Napolitano, eccetera. Era una mostruosità di crocianesimo, di posizione di destra migliorista e stalinismo, come difesa dell'apparato dai suoi oppositori. E questo è il nodo fondamentale, e chiama in causa un altro personaggio storico di cui non si parla mai, ed è Amadeo Bordiga, che c'entra in tutto in questa storia, in quanto vero fondatore del Partito Comunista Italiano. Bordiga, napoletano, ingegnere napoletano, il vero fondatore del PC, per chi non lo sapesse, non è stato Togliatti, che neanche c'era a Livorno. E Bordiga è stato un altro messo ai margini, esiliato, calunniato dal gruppo di gente del Partito Comunista, perché era un dissidente, era un eretico a suo modo, anche se discutibile nelle sue tesi. Questo è il nodo di fondo. Grazie, mi scusi, ho preso tanto tempo.
A proposito di questo dibattito, purtroppo sarei, mi scuso con il professore, ma io sono arrivato tardi perché ora impegni eccetera, quindi non ho sentito la sua introduzione, ma sento queste domande, queste, l'ultima parte del suo discorso, e la domanda che ha fatto, quello che mi ha preceduto, il signore mi ha preceduto. Io dico una cosa sola, volevo, non so se Dio. Dunque, nel 1861, al momento in cui si fu fatta l'Unità d'Italia, eccetera, si doveva decidere se doveva essere, l'Italia doveva essere un paese alla francese, centralista, oppure alla Svizzera, decentrata, eccetera. La predominanza, diciamo, l'idea dominante all'interno della classe politica di allora, eccetera, era di fare un paese federalista, un paese regionalista, eccetera. Se non che arrivò una comunicazione molto importante dell'allora prefetto di Napoli, che fu abbastanza piuttosto serio, eccetera, e qui diceva: se noi si fa, se l'Italia, il Parlamento Piemonte si fa un regionalismo, eccetera, dice, qui succede il finimondo, perché queste popolazioni più napoletane, eccetera, del sud, non erano in grado di essere italiani, cioè di partecipare a questa unità d'Italia, perché poi l'unità d'Italia l'ha fatta una minoranza, diciamoci chiaramente, l'ha fatta, insomma, degli intellettuali e così via. Per cui si decise poi di fare, non so, mi sembra fosse Minghetti il ministro che decidono di fare, diciamo, no, facciamo un accentramento alla francese, eccetera, per evitare conseguenze disastrose che già ci furono dopo pochissimo, perché le sollevazioni del sud briganti, tutta questa storia lì, sono sollevazioni che, se non c'era la Marmora, ovviamente a quei tempi l'Italia veniva subito spaccata, e le pensi tutti quei patrioti che avevano fatto l'Italia, che erano presenti al Parlamento, avevano 20 anni di reclusione ai bagni penali, si diceva allora, alle spalle, che piacere avessero avuto nel vedere l'Italia tutta rispaccata di nuovo, cioè la prima cosa. Seconda cosa, poi, questo è il discorso, io ecco, su questo aspetto qui vorrei magari, insomma, qualche, con una delucidazione magari, possibilmente. Sull'aspetto appunto centrale e sul decennio, e poi per il resto c'è da dire solamente una cosa, che è vero tutto quello che sta dicendo, che ha detto la persona che mi ha preceduto, però ancora nel 2014 parlare ancora di sfida tra Gramsci, cioè, mi sembra assurdo. Faccio presente una cosa, che il fondatore del Partito Comunista, di cui parlava il suo presidente, è stato quello che ha voluto il fascismo in Italia. Perché se avessero fatto allora, nel 1921, avessero fatto un governo tra i popolari e i socialisti, che c'erano già delle possibilità di accordo, probabilmente, che ne so, la storia avrebbe avuto un'altra strada, avrebbe preso un'altra strada.
Ma lei ha preso un crimine.
No, 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 è la realtà, perché io non ho visto nessun film su questo, sono i dati storici. Sturzo si riuniva con il segretario del Partito Socialista a Roma per fare questo, se non che Bordiga, sa cosa diceva Bordiga? Peggio stanno, più possibilità c'è di fare la rivoluzione. E questo ci ha portato.
Mi scusi, ma la sua intendente è un po' troppo nero.
Una domanda?
Brevi.
Io volevo tornare sul Sorriso di Don Giovanni, che ancora non ho letto, e volevo dire questo. Mi piace l'idea della letteratura come realtà. Però io volevo invece complimentarmi con le sue biografie, che le trovo veramente biografie che sono personaggi, cioè Federico Caffè nell'ultima lezione per me rimane un personaggio di una grandezza, dato che prende vita, diciamo, dalle sue parole, che a mio parere è un personaggio veramente che è entrato col suo libro tra i grandi della letteratura, cioè per me Federico Caffè scritto da lei è come Anna Karenina. E quindi mi interessava questo aspetto, diciamo, letteratura e biografia, che trovo che sia nella sua letteratura veramente un aspetto molto importante, anche educativo, della storia come educazione, insomma, come anche nell'esempio, no, nella vita esemplare in un certo senso. Grazie.
Grazie. Chiuso? Sì, hanno risposte molto bene, per la verità non credo che sia la sede opportuna per la fine dei dibattiti storici, non mi pare proprio il caso, e voglio dire che il signore ha arrivato alla fine, così ha detto, non ha sentito tutta la prima parte. Sull'attualità, insisto, il caso qui è l'attualità di una vecchia sconfitta. L'attualità l'ho messo in disalto, ho citato Galli della Loggia e così via, lei non ha sentito questa parte e quindi pensa che il problema sia un problema appunto archeologico, ma tale non è, l'ho già detto, è inutile che mi ripeto. Quanto alle questioni poste su, non so, Bordiga, eccetera, usciamo dal campo, apriamo una discussione che non mi pare sia il caso di approfondire qui. Cioè io, in questo libro, ripeto, teniamo sempre i limiti, vediamo sempre, come dire, stiamo dentro le strisce, per così dire. E io ho cercato di raccontare, intanto di integrare il mio vecchio libro, in cui io parlavo a lungo di questo gruppo Gramsci, ma non dicevo che la vittima, cioè l'espulso Piegani, poi impazzisce. E questa è una storia, umanamente, io faccio lo scrittore, non faccio lo storico, non sono un politico di professione, non lo so. È chiaro che, diciamo, raccontando delle storie, attraverso problemi, problematiche di ogni genere, sociologiche e quindi politiche e quindi storiche di questo passo, ma non voglio sentenziare, io non faccio lo storico, non faccio il politico, non voglio addentrarmi in campi in cui rischierei anche di dire magari qualche sciocchezza. Quindi atteniamoci ai limiti, certo, di questo intervento, e questo intervento l'ho spiegato a sufficienza. Io voglio approfittare di questa cura per ringraziare ancora una volta ripeto, straordinario il personaggio, eccellente la cara, che e poi voglio ringraziare il disegnatore,
sì,
che ha perito, io ho rubato le sue cartelline perché le ho trovate nella mia straordinaria.
Grazie, ci vediamo la prossima volta.